questo pomeriggio aggiungiamo ancora un aspetto a questa, come dire, l'invito dell'ascoltare, saper ascoltare, aprire il cuore per ascoltare. E mi servo della parabola del buon samaritano, però non della parabola in sé, ma di dove è collocata nel racconto evangelico. È una delle constatazioni che i padri antichi sottolineano spesso. Il Vangelo va letto in successione tra un brano e l'altro, nel senso che spesso la porta di intelligenza del brano è dato da ciò che precede o ciò che segue. Per esempio, in questa parabola del buon samaritano, che è tipica, no, di Luca, è introdotta da una affermazione assolutamente caratteristica e che noi, credo, passiamo troppo facilmente, come dire, non notiamo, insomma. E, seconda cosa, la parabola è raccontata rispetto a una domanda. Questa domanda è presentata in tempi diversi nel Vangelo, a secondo che la narrazione la si legge in Matteo e Marco oppure in Luca. Allora, prima guardiamo il Vangelo di Luca. Siamo al capitolo 10. Gesù ha appena esultato nel suo cuore per la gioia di vedere i discepoli che aveva inviato a predicare ritornare tutti belli contenti, e fa questa affermazione, no? Prima ti rendo lode, Padre, ma poi dice, rivolto ai discepoli in disparte, quindi si rivolge direttamente a loro e dice: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Questa espressione si trova anche in altri passi, ma è l'aggiunta che è interessante, perché dice: io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Subito dopo, ed ecco, un dottore della legge. Allora, c'è da sottolineare questo collegamento e questa espressione di Gesù: beati gli occhi che vedono, ma con questa aggiunta: voi vedete cose che molti hanno desiderato vedere, ma non sono riusciti. Praticamente, qui viene suggerito, ed è il contesto specifico dell'intelligenza della parola evangelica, che la parola evangelica risuona in un tempo speciale rispetto alla successione dei tempi. È il famoso tempo messianico. Allora, l'intelligenza non è data dal fatto che quella espressione risuona così e così, ma è data dal fatto che risuona in quel tempo specifico. E io avrei fatto, però questa è una deduzione che ho fatto io. Pensate non solo alla tradizione ebraica, ma pensate alle varie culture, no? Ai vari popoli. Quello che Gesù dice fa parte del desiderio del cuore degli uomini, che è sempre stato presente, non in generale, ma negli uomini migliori, negli uomini che hanno voluto, come dire, cercare il senso delle cose, il senso della vita, qual è il cammino spirituale. Allora, se noi potessimo percepire che la parola di Gesù è la risposta ai desideri che hanno sempre agitato e occupato il cuore degli uomini a tutte le latitudini, noi l'ascolteremo con un'altra attenzione. Noi in un certo senso, no, abbiamo, o per abitudine o per incapacità, abbiamo troppo appiattito la comprensione della parola di Gesù. Cioè questa parola non risuona da dentro un grande desiderio e da dentro quello che gli uomini hanno sempre cercato. Se noi, ripeto, potessimo percepire questo, noi ascolteremmo con un'altra attenzione, con un'altra forza. Dice, quando leggiamo o ascoltiamo le scritture, siamo consapevoli di questo tempo di grazia che Gesù incarna? Se la parabola fosse, perché subito dopo viene la parabola, no? Fosse considerata a partire dalla straordinarietà di questo tempo che si apre, che ci investe e ci sovrasta, assumerebbe risonanze tutte speciali. Se volessimo fare subito come una specie di deduzione rapida, la parabola è raccontata per dire: io sono quel buon samaritano, io sono colui che ha avuto compassione dell'uomo e io sono sceso a soccorrerlo. E se voi ricordate, sono le espressioni che risuonano nella prima manifestazione, rivelazione di Dio nel deserto a Mosè, nell'episodio del roveto ardente. Cioè, quando si dicono che Dio è pieno di compassione per il suo popolo e che scende a soccorrerlo, è detto esattamente in quel contesto. Ora, Gesù non è solo l'eco di quello, ma è il compimento di quello. E se noi, diciamo così, potessimo ancora estendere quel desiderio, non desiderio, quella rivelazione di Dio che ha compassione dell'uomo e scende a soccorrerlo, percorre tutta la storia degli uomini, in tutte le culture. Seconda osservazione, la parabola è raccontata con un cappello iniziale, nel senso che segue a una domanda che uno scriba pone a Gesù. È interessante anche qui tener conto che questo tipo di domanda è presente in tutti e tre i sinottici, in Matteo, in Marco e in Luca. Però in Matteo e in Marco la troviamo alla fine del percorso terreno di Gesù. Invece in Luca la troviamo all'inizio del suo viaggio verso Gerusalemme. Allora, Matteo e Marco lo introducono secondo una formulazione cara all'ambiente ebraico, no? Qual è il più grande comandamento? Oppure qual è il comandamento grande, che forse è meglio rendere così, che non c'è il comparativo nella tradizione ebraica, no? Allora, qual è il comandamento grande? A indicare che quando tu compi quel comandamento grande, tutti gli altri sono come compiuti. Se tu compi gli altri senza questo comandamento grande, non ti portano da nessuna parte. Questa è la domanda. In Luca, questa stessa domanda è, diciamo così, almeno gli esegeti spiegano normalmente così, riformulano quella domanda per un ambiente greco e dicono: come faccio per ereditare la vita eterna? Cioè praticamente, no, qual è il senso della vita? È la stessa domanda del qual è il comandamento grande. E in Luca questa domanda, no, della, cioè, come faccio a entrare nella vita, è all'inizio. Gesù risponde: quali sono i comandamenti? Eseguili e sei a posto. E lo scriba si dice: no, come per in qualche modo giustificarvi, ma è tutto così semplice. Allora rifà la domanda: chi è il mio prossimo? E Gesù racconta la parabola. Allora, sarebbe da dire questo: Gesù e lo scriba dicono le stesse cose. Nell'elenco del comandamento grande non può esserci che ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, ama il prossimo tuo come te stesso. Sia lo scriba che Gesù dicono la stessa cosa, ma la domanda è: pensano la stessa cosa? Dal racconto della parabola tu vedi che non pensano affatto la stessa cosa. Ma qual è la differenza del loro modo di pensare? È questo che è da notare. In pratica, lo scriba, quando elenca il comandamento grande e poi fa la domanda di chi è il mio prossimo, ha una specie di limitazione mentale, che potrebbe essere espressa così. Per lo scriba l'orizzonte è limitato, i confini sono ben stabiliti e tutto è ben specificato. Se volete, questo stesso atteggiamento è corrisponde alla domanda che fanno gli apostoli a Gesù: ma quante volte devo perdonare? Fare questa domanda significa che il comandamento di Dio è accolto non secondo la radicalità del comandamento, ma è accolto secondo la definizione di spazio che l'uomo dà. Quindi è vero, noi dobbiamo perdonare, però quali sono le condizioni? Qual è il contesto? Secondo quali limiti l'uomo risponderebbe cercando questi limiti? Dio invece non ha limiti. Allora, l'obbligo per lo scriba è definito in rapporto a un dato confine. Amo la mia gente e sono libero rispetto a tutti gli altri, più o meno, si potrebbe rendere così. Per Gesù l'obbligo è definito in rapporto alla radice. Amo chiunque, anche nemici e avversari, perché sono figlio dell'Altissimo, che è padre di tutti. La conseguenza, che noi neanche sospettiamo, è che l'amore non è più motivo di merito, non è più motivo di ricompensa, ma è espressione di una sovrabbondanza goduta, di una partecipazione alla stessa vita divina che si riversa nel cuore aderendo a Gesù, con l'essere innestati nella sua umanità. Un piccolo particolare.
Ma noi capiamo che lo scriba pensa tutto questo dal fatto che si dice che volendo giustificarsi, perché praticamente è solo...
No, è la conclusione, è la risposta finale che viene fatta. Il particolare è questo. Allora, leggiamo proprio nel testo. Finita la parabola, no? Gesù domanda allo scriba: chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? E risponde lo scriba: chi ha avuto compassione di lui? Questa risposta non era preventivata nella sua domanda. E sapete perché?
La risposta dello scriba non era preventivata alla domanda di...
Cioè, la risposta che dà alla fine della parabola, perché alla fine lui riconosce Cioè Gesù quando racconta la parabola apre come dire, il cuore, no, allo scriba. Quando Gesù fa rispondere lo scriba, fa rispondere secondo il suo pensiero, pensiero di Gesù. Se voi osservate, almeno per me è stata come una piccola scoperta, dunque, però bisogna leggere sul greco perché nelle traduzioni non corrisponde. Provate a prendere in mano il Cantico di Zaccaria, al versetto... Beh, faccio prima trovare qua. Allora, Luca 1. Lo recitiamo tutte le mattine, Benedictus, no? Allora, a un certo punto si dice: così egli ha concesso misericordia ai nostri padri, no? Questa espressione è esattamente la stessa che usa lo scriba per rispondere alla domanda di Gesù. Cos'è che c'è sottinteso? Quando dice chi ha avuto compassione di lui, è Dio che ha compassione di noi. Quando l'uomo prende Dio a modello del suo agire, allora non ha più confini. Quei confini che all'inizio era logico, come dire, tener presente, perché dice, no, non è possibile non avere un confine. Dunque, raccontando la parabola e facendole rispondere come è scritto, diciamo, e quindi come è presentato la figura di Dio, Dio è colui che ha misericordia, Dio è colui che ha compassione, praticamente Gesù gli rinnova l'intelligenza della parola.
Perché dice che è l'uomo che deve avere compassione come Dio?
Sì, eh sì, perché quando Gesù racconta la parabola, al sfondo è il buon samaritano, è lui. E siccome la compassione l'ha avuto il buon samaritano, allora l'altro che accoglie deve riconoscere che diciamo così, amare il prossimo comporta il seguire quello che fa Dio. E qui c'è, secondo me, c'è proprio dentro, cioè, come noi ci rapportiamo alla parola di Dio, cioè c'è il problema della intelligenza delle scritture. Allora, ci sono tanti piccoli particolari. Per esempio, lo scriba, quando pone la domanda sul prossimo, pone la domanda sul sapere. Chi è il mio prossimo? Voglio saperlo. Quando Gesù racconta la parabola, non vuole sapere qualcosa. Invita a fare in un certo modo. Quel fare in un certo modo è collegato a quella che noi abbiamo sempre chiamato l'imitatio Dei, no? La imitazione di Dio. È la stessa cosa, diciamo, del perdono. Quante volte devo perdonare? La stessa cosa. Quello che viene messo in risalto è che Gesù vuole eliminare ogni idea di confine, ogni idea di limitazione, ogni idea di condizione nell'esercizio dell'amore di Dio che è padre di tutti. La parabola è definita nella sua rivelazione di figlio dell'uomo che si appressa all'uomo per svelargli la grandezza dell'amore del padre e non si ritrae di fronte a nessuno perché tutti sono chiamati a godere di questo amore. È come se Gesù restituisce allo scriba l'ottica giusta. e l'ottica giusta è quella di Dio. Si tratta di agire da prossimo e non di sapere chi è il mio prossimo. Qui i padri hanno tantissime, come dire, espressioni che collegano tutte le altre parabole. Oggi noi in un certo senso non cogliamo più questo. Pensate per esempio alla parabola delle 99 pecore che sono restano al sicuro e della pecora che si perde, no? Io in nessun autore moderno ho trovato la spiegazione come nei padri è assolutamente. Se leggete per esempio Sant'Ambrogio, Agostino, è evidente questo: chi è che ha bisogno di salvezza, l'uomo o gli angeli? L'uomo. I 99 sono gli angeli, la pecora perduta è l'uomo. Il pastore che esce per andare a cercare la pecora perduta è Gesù, è il figlio di Dio che si fa uomo. Il fatto che quando trova la pecora se la mette in spalla e torna a casa è un modo simbolico di riferirsi alla passione e alla croce. Cioè noi oggi non cogliamo più le cose così, ma perché abbiamo perso il senso del mistero che la parola cela. Il mistero non è qualcosa però di, come dire, di incomprensibile. Il mistero è lo spazio di azione di Dio per noi. Noi non cogliamo più questo. Addirittura noi quando ascoltiamo la parola, spesso ci mettiamo in questo atteggiamento. Cosa ha la parola da dire a me? Domanda che non è mai stata fatta nella tradizione, mai. Né in quella ebraica, né in quella cristiana. Questa domanda del cos'ha la parola da dire a me è un modo molto recente di parlare o comunque di affrontare la parola di Dio, quando ormai la parola di Dio nessuno più la capiva. Quando noi come dire, siamo rimasti lontani dalla forza della parola. Nella tradizione la domanda non è cosa da dire a me la parola, ma qual è il mistero che la parola cela, di cui io sono invitato a diventare partecipe? Questa è la domanda, come dire, di riferimento, la domanda essenziale. Quando dicevano che l'espressione che viene usata dallo scriba nel rispondere alla domanda di Gesù è la stessa del cantico di Zaccaria, Luca 1,72, è come se noi non potessimo che riconoscere che il farsi prossimo comporta il far prova di bontà verso chi è nel bisogno imitando Dio. Già quello che dicevo prima, no? L'accento non è affatto sul sapere, ma è sul fare, e che l'orizzonte è largo, senza sorta di restrizioni. Cioè, io quello che, come dire, più seguo, diciamo, e cerco di cogliere qual è la portata della grande tradizione, per esempio dei padri, e più ci si rende conto che noi prendiamo le cose, ma non solo le cose del Vangelo, anche le cose della vita, con delle restrizioni mentali. Le restrizioni mentali hanno a che fare con il nostro mondo o psichico o, diciamo pure in senso lato, interiore, ma non con il nostro spirito. Perché lo spirito è orientato sul mistero stesso di Dio e tutto quello che viene rivelato da parte di Dio all'uomo è per rendere l'uomo consapevole che già così è strutturato, ma è come se, non tanto che non lo sa, ma non lo attua, non si muove in quella maniera. Tanto che noi immaginiamo, ma no, è troppo difficile fare così, è troppo complicato. Quando invece è esattamente il contrario. Ma per questo esattamente il contrario, dobbiamo imparare a fare esperienza. Se non si fa esperienza, non si convince nessuno. Allora, la radicare, no? È così. Allora, radicare gli atti di bontà in un cuore che si muova a compassione, in un cuore che solidarizza e vive l'umanità dell'altro come propria. Questo è l'intendimento evangelico e Gesù lo annuncia nel Vangelo di Luca proprio all'inizio del suo salire a Gerusalemme, insieme ai discepoli che ancora non comprendono, ma perché possano intuire il suo segreto di intimità con Dio e con gli uomini. Forse anche per questo che nella successione dei verbi che caratterizzano l'intelligenza della scrittura, che noi diciamo ascolto, comprendo, faccio. Nell'antichità, ma fino al Medioevo inoltrato, è ascolto, faccio, comprendo. Perché? Perché nell'ascoltare non è in gioco semplicemente il capire, ma è l'attivare la dimensione di fiducia, per cui quando io ascolto sono già disposto a fare. Se lo faccio, colgo, intuisco, percepisco, vedo vera quello che la parola intendeva, quello che la parola nascondeva. È un po' quello che in genere le mamme dicono ai bambini: ascolta tua mamma, che non vuol dire capisci quel che tua mamma ti dice, ma fai quello che dice tua mamma. Questo perché la molla della comprensione è dato dallo spazio di fiducia che il cuore è disposto a giocare. Senza questo spazio di fiducia la comprensione è restrittivo, come si dice, cioè è come se noi usiamo un filtro che non permette di aprirci alla vastità e alla profondità della parola. E per questo che dicevo anche prima, no, la domanda, no, che è tipica per esempio anche della tradizione ebraica, no? Voi non trovate mai cosa vuol dire la parola, ma qual è il mistero che nasconde. Perché questa domanda, qual è il mistero che nasconde, è collegato al partecipare di quel mistero mettendolo in pratica. E qui potreste anche, cioè noi potremmo anche elencare tutte le qualità della legge del Signore, come lo esalta il Salmo 18, quando dice: la legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio. Cioè, tutte le qualità sono espresse da verbi intensivi, cioè da verbi fattivi. Se noi entriamo in questa dinamica, la parola si apre. Cioè, la parola lascia percepire il suo contenuto, che è il contenuto di salvezza, cioè è il contenuto dell'amore di Dio per noi che ci attira a sé e ci fa vivere nella sua alleanza. La firma non è che presa da questa parabola, perché alla fine è tutto questo si può sperimentare accettando di condividere l'agire di Dio per gli uomini, cioè farsi prossimo a tutti. Questa è la... Perché prima tu dicevi di no?
No, non mi erano tanto chiari tutti i passaggi, non che adesso siano così chiari.
Se posso, perché non è che si può sempre rispondere. Se vuoi formulare la domanda, beh, allora preparala poi. Perché anch'io ho impiegato tanto a formulare le cose così, ma praticamente quello che risalta è questo fatto che noi percepiamo in senso restrittivo con un filtro, diciamo, io dico un filtro sporco, la parola di Dio. Il filtro è sporco perché risponde a quello che noi sentiamo. Invece la parola rivela il suo contenuto quando non si è restrittivi. Per non essere restrittivi occorre guardare quello che Dio fa. E noi lo possiamo guardare vedendo Gesù.
Ma come possiamo scindere le cose?
No, non è che si tratta di scindere,
noi stessi, il filtro è in noi. Come...
Certo che il filtro è in noi, ma è come dire, come fai a evitare il male, anche quando fai il bene, come fai a evitare il male? C'è sempre una mescolanza. In gioco è qual è la prospettiva, qual è la tensione, verso quale movimento tu devi accompagnare il tuo cuore. Questo che conta. Tra l'altro, man mano che si vive, questa cosa si realizza sempre di più, ma non è che scompare del tutto, noi siamo sempre mescolati, però sempre di più si diventa, come dire, luminosi, no? E nel tempo, tra l'altro, non so, vi siete mai domandati perché nella vita di molti santi verso la fine hanno le prove più tremende? Come mai? In genere si dovrebbe dire le prove ci sono all'inizio e alla fine tu godi.
Perché sono in grado di amare veramente.
Porco cane, non è così però.
No?
No! Perché andando avanti le prove sono molto più terribili, ma per una ragione semplice. Perché siccome la dimensione più evidente diventa quella dell'amore, allora nella dimensione dell'amore l'uomo vede la grandezza di Dio e la sua piccolezza. La prova sta nel fatto che dopo tante manifestazioni di amore di Dio all'anima, l'anima sente che non è adatta, cioè che è lontana, e questo gli causa un terrore che noi non sapremmo minimamente sopportare. E difatti avviene alla fine della vita, non all'inizio. Cioè noi abbiamo in testa la percezione di un cammino spirituale come fosse, vedi, tu fai esercizio, poi diventa semplice e tu godi tutto. Non è così.
Cioè praticamente noi diciamo: Signore, io non sono degno tutta la vita senza crederci, forse se ci va bene alla fine della vita cominciamo a crederci.
No, non è così. Allora, no, allora, se posso dare l'immagine, no?
Allora, sono
enigmi questi. No, è la. Immaginiamo noi. Ma leggete la vita dei santi. Se voi leggete, pensate, Santa Teresa d'Avila muore angosciata. Ma non. Ho letto le lettere di Adewick, questa beghina, no? Che secondo me è una
beghina che adesso ci ripete come si chiama, perché tutti noi leggiamo
Adewick. Adewick è del tempo di San Francesco di Assisi. Va bene, io vi leggo le lettere e dice: all'inizio, ma come era bello, mi hai sempre attirata, ma alla fine un'angoscia, e lei conclude dicendo: non mi importa più né che sia angosciata né che possa godere, quello che conta è che io sia con te e basta. Ma noi non siamo capaci di portare questo. Allora quello che secondo me diciamo, come
ma
sempre
sono
tenere
ancora giovane. Quando
arrivo, tanto sperimenterà la cosa. Vabbè, perdonate, io ho detto questo solo per non immaginare come i bambini, no? Quando si dice ai bambini: tu fai il bene che ne avrai bene, un corno, non è così. Non è così. Tu fai il bene e ricevi bastonate. Però si dice ai bambini, per poterli aiutare, no, a fare il bene, ma per un adulto non avviene così. Infatti una delle prove è: io ho fatto tutto bene, ho cercato di, e guarda cosa mi capita. Io vi dico questo perché ho ascoltato una sorella di 33-34 anni, accusata di pedofilia perché lavorava in un asilo. E per le fantasie di una mamma balorda, che però quando scatta questo non c'è nessun giudice che dica prima voglio vederci, perché non vuole trovarsi nella situazione che abbia difeso una cosa così. Mi ha raccontato per 2 anni che ha subito questo, e diceva alla fine, quando è stata prosciolta, tutta la commissione ha detto sei inginocchiata davanti a lei. Ha detto, non pensavamo, no? E lei ha detto, ma perché non vi siete prima informati? Sapete cosa ha risposto? Ha risposto, se noi non avessimo fatto questo, saremmo stati accusati noi. E lei mi ha detto, padre, non auguro a nessuno, però Dio è scomparso, e con questa prova, quando è ricomparso, non lo lascerò mai più. Cioè noi è come se, cioè è inutile che noi immaginiamo una via edulcorata come cammino spirituale, è veramente sciocco. La vita non è così,
un compito in classe,
cioè non è così. Quello che invece vale è la relazione, che diventa così potente, ti succede qualsiasi cosa. Giovanni Crisostomo dice, quando tu ti apri all'amore di Dio, se anche tutto il mondo ti venisse contro, tu non subiresti alcun danno. Ma noi crediamo a questo? Ma quando l'ha detto? Oh, l'ha detto che era già mandato in esilio, che è morto più che distenti degli effetti delle varie, chiamiamole afflizioni, va con un senso, ma con una forza, e infatti è San Giovanni Crisostomo. Cioè noi dimentichiamo troppo questo. Un'azione pastorale, noi immaginiamo che deve funzionare, ma dove è scritto? Da nessuna parte.
Apocalisse.
È la tensione scatologica, ma la tensione scatologica riguarda la dimensione del cuore, non riguarda l'effetto concreto. L'effetto concreto spesso è il contrario, ma cosa importa? È la stessa cosa per Gesù. Cioè Gesù dal punto di vista pratico è lo sconfitto per eccellenza, ma questo lo sconfitto dal punto di vista della testimonianza e dell'amore di Dio all'uomo è il testimone per eccellenza, ed è quello che conta. Pensate anche in termini di, per esempio, di i paesi in origine cristiani adesso sono tutti musulmani. C'è da dedurre da questo punto di vista che il cristianesimo è fallito?
Un po' sì.
Ma minimamente. Minimamente.
Un po' assai.
Ma va, minimamente, però non fa più parte del nostro, sto allargando il discorso. Però per me, no, al di là delle cose, è che, ma noi che dobbiamo agire in questo mondo, dobbiamo forse sposare i principi di questo mondo? Mai.
Quindi questa cosa qui cambia il nostro modo di leggere la scrittura.
Certo.
Questo passaggio che non è
molto certo che lo cambia
così lineare.
E questo qui è legato proprio.
E anche la cosa qui che dà qualche problema.
La cosa qua.
Perché è vera e non è vera, cioè sono tutte e due le cose insieme. Cioè, nei santi noi troviamo insieme questa capacità di vivere tranquilli, beati, come tra virgolette, come se fosse nulla, perché hanno i loro momenti di panico, di terrore, quando passano le prove più dure, no? Perché stanno proprio male fino è una prova vera, mica finta. Però la vivono con dentro un senso che riescono a tenere faticosamente per grazia di Dio. No, e questa è la forza della loro santità. Però nello stesso tempo i santi danno anche segni di santità. Perché sennò potremmo confondere il nostro fallimento totale e farlo passare per santità.
No.
Cioè, intendo dire, i santi, San Francesco, mi viene un esempio di San Francesco.
Abbiamo avuto a che fare con San Francesco,
abbastanza.
C'è
abbastanza.
San Francesco vivente.
Sì, però io dico, San Francesco, di cui abbiamo un certo numero di scritti, capivi dalla sua vita che nonostante tutte le prove che ha avuto, essere esautorato,
il famoso Perfetta Letizia, no?
Però vedevi che lui viveva effettivamente il Vangelo e dava l'impulso di trasmettere ad altre persone la gioia di vivere insieme come fratelli, come è bello e come è gioioso vivere insieme.
Allora, esatto.
Però vuol dire che ci sono dei segni che vedi, che il Signore ti dà, perché sennò diventerebbe, se non ci fossero questi segni, la realtà diventerebbe totalmente inintelligibile.
Perdonate, il segno è farsi prossimo a chi ne ha bisogno, punto.
Non è solo questo,
Se noi
quelli che Dio ci dà non sono questi, non solo questi.
Se noi...
Allora, se no non capiremmo niente.
No.
Non capiremmo il bene e il male.
No, il bene è in funzione del fatto di imitare Dio in questo.
Il Signore ti tira in quella direzione.
Esatto.
Ma per farlo ti dà delle cose che ti accompagnano. Infatti all'inizio i santi perché provano questo gusto e questa gioia? Per una ragione molto semplice, che se no non gli andrebbe dietro nessuno. Ma perché nessuno riuscirebbe nemmeno a capire la partenza.
Ma questo ci pensa il Signore. Non dobbiamo pensarci noi.
Ma non dobbiamo pensarci noi, ma il Signore.
E ci pensa lui, sì.
Sì, ma il Signore ce li dà per farci iniziare un percorso in una certa direzione, altrimenti qualsiasi percorso sarebbe la stessa. Invece il Signore ci vuole portare in un percorso in cui amiamo i fratelli. Come lo distinguiamo da un percorso giusto rispetto al percorso di dire ma senti un po', sai una cosa, va a quel paese. Come facciamo a distinguere? È che non solo hai il confronto con la parola di Dio, la quale però se tu non vedessi nessunissima differenza non riusciresti più a capirci niente, ma perché ci sono delle situazioni attraverso le quali il Signore ti tira a sé su quella strada e poi ti fa pian piano spogliarti di tutto.
Certo, ma...
però è una cosa progressiva, perché se cominciassimo così io avrei lasciato perdere da mo.
Oh, ma ho detto avviene alla fine,
sì.
Non viene all'inizio. Cioè, per me
nella strada ci vuole, cioè quando si intraprende un cammino ci vuole. Se io vedo anche per le persone che ho seguito partono grazie al fatto che il Signore in qualche modo si manifesta in un modo intelligibile per un essere umano. Cioè, poi pian piano...
Se non c'è fascino, questo, noi non ci muoviamo.
Sì, sì, esatto.
Però non è che noi però dobbiamo cercare il fascino.
Ah, no.
Allora...
E che c'è di male a cercare sto fascino?
E allora tu cercalo e finisci affascinato, ma...
Ti ripieghi. Se cerchi il fascino ti ripieghi su te stesso. Spiritualmente parlando,
ma
dico bene.
È
l'autocompiacimento spirituale.
Perché non mi aiuta un momento per me? Perché non mi dici? Perché non si rivela? Perché non mi abbraccia, mi bacia, mi fa e mi dici? Perché? Ma perché due che si amano si abbracciano, bacia pizzichi e così via? Perché Dio non fa questo? Chi gli fa male a lui?
Allora, se non lo fa.
Questa è una bellissima domanda.
Sì. E se non lo fa? Allora, è colpa sua? O è colpa nostra?
È sua, perché...
Bene, allora
io
tu sostieni questo. No, ma...
Non è vero che è sua la colpa.
No.
No?
Beh, nei miei confronti usi il metodo che ho bisogno io. Con voi che siete...
No, invece lui sa qual è il
metodo. No, è buono però.
Lui sa
però hai detto bene,
scusa, si deve adattare, la mamma si adatta al bambino, è handicappato, è il carrozzino, non capisce, non fa, tanto fa che diventa lei carrozzina, e lo spirito santo sta a anche Madonna Medjugorje sta facendo questo. Sta facendo
e,
questo.
E infatti nel samaritano è il Signore stesso che si presenta come, come samaritano.
È lui.
Come colui che si china.
E infatti il Signore non
ma lui dice che non lo sente.
Ma abbraccio non mi abbraccio.
No!
No!
È peggio per
vai, vai, vai.
No, no, no! Questi sono ricatti puoi... effettivi.
Escici!
Escici!
Umanamente abbiamo bisogno di
bisogna fare queste cose.
Vuol dire che io signore... non sono un angelo, lui
però
si è fatto
il Signore
un... non si è fatto angelo.
Infatti ha detto vai e fa lo stesso, non è che vai e fai l'angelo.
No, però la, credo che corrispondere vero a un. Cioè, lui lo dice così, ma ognuno di noi nella vita questa domanda
certo,
la fa.
È certo.
La fa.
È certo.
Perché la. Ci sono tanti momenti della vita che uno dice, ma perdonate, io mi ricordo da ragazzo diceva, ma perché Dio è così complicato?
Sembra.
Però è la domanda che facciamo, no? Ma perché deve essere così complicato?
Dice, ma è complicato, ma ho 80 anni, fino a 80 anni ho vissuto che sembrava...
ti sta chiamando, è una chiamata questa.
Questa
qui? Dio no! Questa del dire
l'ultima
chiamata io di fatto gli dico oh è meglio che, mi, che te ne, me ne vengo se no io ti abbandono in tutto mi mangio e faccio quello
invece
che non
questa
vorrei
è fare. Una chiamata del Signore a dire
beh meno male che lei c'ha lo Spirito Santo perché sì. La pena
è così, è così.
Però perdonate, io avevo accennato questo, no, solo per dire che noi abbiamo molti filtri che ci impediscono poi di vedere veramente l'opera di Dio. No? Allora, non è che ho detto questo che noi dobbiamo fare così, cioè, tra l'altro poi ognuno ha il suo percorso, non siamo fatti uguali in questo senso. Però la dinamica si sviluppa sempre allo stesso modo. Si è sviluppato così con Gesù e volete che per i suoi discepoli non sia lo stesso? Quindi in questo senso. No? Allora l'invito è sempre quello di non tirare Dio a me, ma aprire me a Dio. E così è per la parola.
E lì, ma quando ci mettiamo sulla sala per tornare in Alessandria, mica facciamo tanta strada. Quell'è.
Certo.
Non è che uno se ne va per la mulattiera, un altro se ne va.
Certo. Ecco, quella strada lì è esattamente quella che ha indicato Gesù. Allora, o vai di lì, che è la strada unica, se vai altrove ti perdi. Quindi stai su quella strada lì. Bene, perdonate.
Il fatto che ognuno di noi ha una strada, un suo percorso, e dice la strada è unica. Potrebbe essere che questa esperienza di... La percezione del fallimento, la percezione del vuoto, del silenzio di Dio, è un'esperienza a cui non tutti il Signore chiama.
Infatti no.
Perché anche nell'esperienza della santità, non so, penso a Madre Teresa, San Giovanni della Croce, no? Santa Teresa d'Avila, Teresina di Lisieux, Teresa di Calcutta, ecco, questa esperienza del silenzio di Dio
ma
non è di tutti,
sì,
è di qualcuno, forse è un qualche cosa che il Signore, a cui il Signore chiama per uno scopo o per un disegno suo particolare, però forse non è una
ma
cosa.
Sono fatti suoi.
No, per rispondere anche alla tua esperienza, no? Adesso ti ritrovi nel silenzio di Dio come Madre Teresa di Calcutta.
No, qualche volta parlo.
In un certo senso, no? Quello che dice lui corrisponde a quello che diceva il vescovo prima, cioè chi subisce quel tipo di prova è nella condizione di non perdere mai la sua gioia, però è una gioia diversa da quello che noi immaginiamo, cioè è la gioia che non si fa mai fregare da niente di quello che succede. E non esci mai da quella, diciamo, dal vivere quel segreto. Invece noi, se perdessimo davvero la gioia, chiudiamo le porte, andate a farvi benedire. Loro no. Allora, l'invito, no, quando si invita a seguire il Signore, non è realizzare chissà che cosa, ma è stare con Lui sempre e tu non puoi preventivare come si svilupperà questo. Tu puoi solo preventivare nel desiderio, io voglio stare con lui sempre, ma il come tu non lo puoi preventivare.
E chi vuole preventivare?
Allora in questo senso non la...
La faccio, vuole preventivare.
Ma appunto, ma che gli fa male a lui e darmi un che gli fa male? Ma come due che...
Sta al gioco suo, sta al gioco suo.
Non ho capito.
Sta al gioco suo.
No, no, non funziona, cioè, lui deve stare al gioco mio.
No, al gioco mio, io non ho nessun programma, non c'è niente. Voglio essere amato e basta. E la voglio sentire, la gioia di due innamorati. Perché Gesù? Io mi sono innamorato di lui, sono contento di lui, ma perché non me la fa sentire sta cosa? Perché? Che gli fa male a lui? Niente, che lo faccia. Prendiamo questa autostrada, facciamo... la mulattiera, facciamo la strada
di una parola, quando diceva che dobbiamo approcciarci alla parola non a partire da quello che dice a me, ma a partire dal mistero che contiene, questo mistero che mi attira, no? Io devo lasciarmi attrarre, devo entrare in questo mistero. Ma la prospettiva, allora per accogliere, per ascoltare, per accogliere la parola, richiede, che cosa richiede in particolare? Cioè, se io mi domando cosa dice a me la parola, in qualche modo non dico la stessa cosa?
No,
dico...
no. Anche perché questo atteggiamento avrà neanche 100 anni nella tradizione della Chiesa. Non è mai stata fatta questa domanda.
Perché noi, almeno io lo faccio sovente questo tipo di...
lo so, quello che facciamo noi normalmente, anche ma non è mai stata fatta. Questo qui
è invita la gente a cogliere quello che il Signore dice a noi oggi, no?
No, allora, attenzione. La parola parla a ciascuno, ma come conclusione, non quando tu ti poni davanti per accoglierla. Se tu questa domanda, cosa dice a me, la fai all'inizio, tu hai già messo i filtri da non più recepirla. Tant'è vero che per la Chiesa, anche quando tu leggi la parola da solo, è sempre in una dimensione ecclesiale che conta l'intelligenza della parola. Spesso adesso, visto che il riferimento alla Chiesa oggi è così labile, è così problematico, no? Persino scandalistico, voi togliete la dimensione Chiesa rispetto alla parola. La parola diventa semplicemente una specie di appoggio di quello che ognuno vuol fare. La dimensione ecclesiale...
Più sul versante protestante, in questo senso, no?
Questo qui del domandarsi, sì, è una dimensione, diciamo così, di bisogno come psicologico che si è verificato, ma proprio per, come dire... non essere più capaci di, per non far più parte di quella tradizione. Noi non sentiamo più viva questo. Allora, quando la Chiesa celebra la liturgia, ad esempio, no? Non so, ti è morto un fratello, tu è giorno di Pasqua, tu canti l'Alleluia. E devi cantarlo. Voglio dire, la liturgia va al di là dei bisogni immediati. Cioè fa riferimento a una dimensione del nostro cuore che è molto più profondo. Noi quando facciamo la domanda cosa da dire a me, non tocchiamo questa profondità. Invece l'invito è di arrivare a quella profondità, perché se arriva a quella profondità, allora davvero, come dire, parla a te nel senso di dire fai così, muoviti in questo modo, e facendo così tu... entri in questa invitazione di Dio, se no è molto rischioso. Per esempio, se uno fosse io ho visto, no, per esempio c'è chi ama molto la dimensione, diciamo, teorica, no? Non so, tipo si fa il problema, quando uno sviluppa questo atteggiamento, allora all'inizio sembra che la parola di Dio sia molto vivace perché tu puoi fare tanti collegamenti. Col tempo questa cosa è come se si fissa e non fa più passare quella che noi chiamiamo la potenza di salvezza. Cioè praticamente tu tratti la parola a partire da te. Io ho visto, perdonate se dico così, ma cioè delle omelie tirando, dunque non vi faccio gli esempi, ma in una comunità che si era divisa, a secondo di chi celebrava, spiegava la parola, io capivo che uno tirava a un gruppo e l'altro tirava all'altro gruppo. Parola di Dio. È assurdo, ma noi siamo capaci di fare questo. E chi lo fa con buona giustificazione. Ma non è, non è certo però...
Chi l'ha convinto, lo Spirito Santo o se stesso?
No, ma adesso io non voglio fare, cioè per me è una, cioè, mi ricordo, sono sensazioni che ho registrato, è come dire, mai tirare la parola, alla, tirare l'acqua al mio mulino, no? Per dire, e anche a livello personale, cioè forse io ho, non so, ho più un contatto con la tradizione, non so, delle chiese d'Oriente, no? Che non hanno questo, non hanno sviluppato questa cosa. Ma la tradizione patristica, no? Di tutte le chiese è legata a questa percezione. Non so, la...
Senti, posso fare una proposta? O ci dedichi a meditazione o magari una sera la dedichiamo a questo aspetto qua. Possiamo farlo. Perché, cioè, allora, è vero che non puoi partire da che cosa dici nella parola, e quindi da cosa parti? Adesso non spiegarcelo adesso che non ce la facciamo più.
Vabbè, scusate.
Ecco, una volta dedichiamo la cosa a questo argomento. Se non parto da che cosa dice a me, virgola, da che cosa parto? Punto interrogativo. Va bene? Posso fare questa proposta?
Vai, mi cambio, vai. Fra poco arriva a Torino.
L'autostrada è più lunga.
Nel 2021.
Che cos'è il 2021?
Nel 2021 faremo.
No. Non so se possiamo fare. Se non vuoi dedicare una meditazione a questo, anche se soltanto chi è interessato a questa cosa, una sera, un'oretta, la dedichiamo a questo confronto.
Perché
adesso capisco che è faticoso, non ci stiamo dietro.
Vabbè.
I serafini. I cherubini,
padri serafici,
dove la sorgente?
E che deve seccare.
Va bene.
Per grazie.
Allora,
come?
Magari lo programmiamo.
Secondo me è meglio che non stare qua a rambiccarci ancora, che la testa fuma.
Fuma.
Non era preventivo.